E adesso noi i danni chi ci ripaga? Chi ci ripaga i danni? Me lo dica lei che è un giornalista. I fiumi vanno puliti d'estate i fiumi, no? Quando piove. Questi sono i fiumi, il Lamone, il Montone che viene da Solarolo, viene da Imola.
Atención oyentes, se viene el movimiento telúrico.
Quando volete potete anche iniziare a fare la trasmissione.
Oggi è uno di quei giorni in cui l'audio lo capisce anche Emiliano. No?
Sì, purtroppo sì.
Purtroppo sì. Aspetta che ti alzo, che parli un po' lontano sto microfono.
No, non è che parlo lontano, è che tu mi tieni sempre basso. Ad esempio, certo. Quando entro in studio abbassi la sedia, io prendo l'asta del microfono, tu mi abbassi l'asta del microfono.
Tu hai il morale, io ti abbasso il morale.
Esatto, io ho il morale, tu mi abbassi il morale.
Tu hai le balle e io te le faccio cadere.
E poi hai
il latte a livello dell'anca, io te lo faccio scendere il latte alle ginocchia.
Qualcosa ogni tanto sfugge, tu me la fai sfuggire ancora più in basso. Che ad esempio nella pagina ci ha segnalato che nella pagina del sito c'è scritto che andiamo in onda fino alle 18:30. Grazie Stefano, grazie mille della segnalazione. Effettivamente quello era l'orario della prima versione di Muoviti Muoviti, cioè quella dell'anno scorso. Ogni tanto qualcosa sfugge, quindi non è che possa star dietro a tutto. Comunque questa cosa, tanto per iniziare, chi è responsabile della gestione del sito pagherà pesantemente questa cosa.
Ma mi sembri Donkey Kong dai barili che
Donkey Kong?
Dai barili che scarichi.
No, ti
ho fatto un riferimento culturale che potesse essere all'altezza della tua anagrafe.
No, e non
dai, Donkey
non l'ho capito.
Donkey Kong. Che lanciava giù
lanciava i barili.
Il gioco elettronico di metà anni 80, cazzo, avevi 20 anni?
No, ma io ho mai giocato a Donkey Kong, è roba, secondo me era già una generazione successiva la mia. Mi stai facendo più giovane, Facchini. Credo che io giocavo a Pong, che tu non so se sai cos'è Pong. Io ho giocato pomeriggi interi a Pong, ti dico solo questo.
E capisco adesso la tua passione per l'Excel, perché comunque il meccanismo è quello.
È quello. Quindi ringraziamo tantissimo Stefano, oggi correggeremo questa cosa. Purtroppo, come abbiamo detto, quello era l'orario iniziale di Muoviti Muoviti, che l'anno scorso andava in onda dalle 17:30 alle 18:30, e invece andiamo in onda fino alle 19:00, verrà fustigato chi non ha corretto quell'errore, cioè io. Quindi praticamente
sei tu il responsabile del web di te?
No, delle trasmissioni siamo noi, quindi tendenzialmente.
Quindi tu
quel testo lì l'ho scritto io, quindi è colpa mia. Mi ricordo di averlo scritto, quindi è colpa mia.
In queste ore difficili per il paese è bello avere delle buone notizie con cui aprire la puntata di Muoviti Muoviti.
Abbiamo anche delle buone notizie.
Ottime, mancano solo 5 giorni alla riunione d'urgenza del governo per decretare lo stato d'emergenza in Emilia-Romagna. Solo 5.
È vero.
È praticamente vero. Dopodomani. Potremmo fare il calendario dell'avvento della riunione d'urgenza del governo per decretare lo stato d'emergenza in Emilia-Romagna.
È vero, però se tu calcoli che 2 sono di fine settimana non contano.
Ma vaffanculo, va.
Lavorativi sono 3.
Ma vaffanbagno.
E, allora, oggi è giovedì, è già finita, quindi ne restano 2, quindi non è che manchi tanto, dai, dagli tempo, scusa, si devono organizzare, no? Non è che fai una riunione e poi non decidi niente.
No, tu dici, non è che i mezzi tecnici attuali ti permettono di fare delle riunioni a distanza?
No,
no. Non te lo permettono?
No, perché poi non prende. Mi sentite? Mi sentite?
Che poi lo fanno come l'altro giorno.
Pronto, Tajani non si sente, ha il microfono spento, Tajani. Ah. Tajani, no, accendi il microfono. Sotto, dove c'è l'iconcina, accendi il microfono, Tajani. No, abbassa il volume, Tajani, no, che adesso spara. Allontanati dal microfono,
Picchetto,
Tajani.
Picchetto,
accendi la webcam, Picchetto. Dai, Picchetto Fratina, accendi Matteo. La webcam.
Matteo.
Matteo dov'è? Dov'è Matteo? Gli avevamo detto che era alle 18.30. Dov'è Matteo adesso? Dov'è? Ma perché deve sempre fare la cicletta alle 18.30, cicletta. Matteo? Ma io non lo so, non ho parole. Capisci che non potevano fare la riunione così o ministri così? Cioè,
sì, tu dici, eh?
Poi arriva Giorgia e Giorgia tutto... tutto che fischia tutto. No, non va bene, non va bene.
Va bene, e a 4 giorni dal termine, questa è l'altra grande notizia, oltre il fatto, lo ripetiamo, che mancano solo 5 giorni alla riunione d'emergenza del governo per decretare lo stato d'emergenza in Emilia-Romagna, forse perché ci sono due parole emergenze, quindi tu sai che
si elidono. Sai che mi è venuto sai che mi è venuto in mente perché lo fanno martedì? Perché così finisce di piovere e termina l'emergenza.
Quello, te.
Ecco.
L'altra grande notizia è che a questo punto abbiamo aspettato qualche giorno per darla, A 4 giorni dal termine della 94esima adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Udine, nessun alpino è stato molestato da femministe quest'anno.
Ah, quest'anno
nessuna
no.
denuncia, grandi passo in avanti di civiltà nel nostro paese. Quest'anno nessun alpino è stato molestato
dalle femministe.
Nessun culo è stato buttato contro le mani.
Esatto.
Hai capito?
No, è vero, anche perché...
Cioè, nessun sedere o altra parte del corpo è stata, di una donna, è stata pronunciatamente spinta contro il pube di un uomo.
Esatto.
Nella calca, hai capito?
Anche perché
nessuna femmina ha detto, guarda che bel culo che ho, dimmelo, hai capito?
No, ha chiesto che le venisse detto.
Ho capito, dimmelo, quello anche che ti devo. Poi io metto i contenuti, tu metti l'italiano corretto.
Le femministe udinesi sono particolarmente aggressive.
Ma no, ma venivano da tutta Italia. A molestare,
le femministe?
Venivano a molestare gli alpini.
Italia.
Venivano apposta femministe.
Quindi non era la dunata degli alpini, era la dunata delle femministe che erano molestate dagli alpini, cioè che provocavano gli alpini per averle vabbè, quella roba lì, l'avete capito, ecco.
Sì. Vabbè.
Quella roba lì, ma il vabbè, niente.
Che cosa?
No, perché quest'anno mi sembra che le molestie sessuali erano l'anno scorso, quest'anno c'è l'associazione fascismo alpino.
Domani sera?
All'Alcatraz?
No.
Ah no, perché di solito inizi così il venerdì. Domani sera all'Alcatraz.
Domani sera S fa la cacca. Ci scrive Margherita, mi sembra un bel messaggio per iniziare.
No, bene, un bel messaggio, diciamo, che dà qualità alla trasmissione.
Va bene, Giorgia, che il Larsen ti sia greve.
Sì.
Ecco, i palpini e le loro penne nere. Ah, i palpini, no, vabbè. Non è che bisogna...
Dai, su, vabbè. Per favore. Dai.
Vabbè, iniziamo. C'era gente che ha chiamato per la rubrica del perché.
Sì.
E devono essere stati...
rimbalzati?
No, annichiliti da questo da questo inizio rutilante. Cioè, non una ma due battute abbiamo scritto. Io direi basta per oggi.
Per oggi abbiamo dato.
Va bene.
Senti come pompa il dalundelu.
un darundeiro. Sette 47 proprio in questo istante, questo è Muoviti Muoviti, la puntata numero 161 dell'anno, 352 dall'inizio di questa Via Crucis che pare interminabile, eppure avrà una pausa alla fine di giugno, comunque non mai troppo presto, è il 18 di maggio e oggi come sempre ci sarete voi a dar manforte alla redazione di questa trasmissione composta da Davide, da Marta e da Luca, ma soprattutto come dicevamo da voi, terza gamba di questo treppiede, almeno per quelli che vanno in onda, ci telefonate allo 02 33 001 001.
Ci scrivete al 331 62 14 013, avete due opportunità, il classico vecchio SMS che funzionava anche quando non c'erano gli smartphone e i messaggi Telegram che vi permettono anche di mandare delle stupende foto, se volete, o delle immagini, delle gif animate o qualsiasi cosa vi venga in mente. 331 62 14 013 che è anche il numero di telefono a cui mandare i messaggi vocali, ma solo, sottolineo solo, metto il neretto solo, metto il corsivo solo su WhatsApp.
Il boldato metti?
Sì, boldato.
Il boldato.
Boldato su WhatsApp.
La mail è diretta@popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Muoviti Muoviti a Radio Popolare, dove vedremo di mettere delle cose anche oggi, così continuate a frequentarlo almeno con un senso, anziché scrivere
dei contenuti.
Gino ti amo by Maria, esatto. Perché più o meno i contenuti vostri sul sito del...
No, non abbiamo ancora raggiunto il livello più basso dell'internet social, ossia i gattini. Per fortuna non abbiamo foto di gattini, diciamo la pagina Facebook di Muoviti Muoviti al momento è libera da foto di gattini. Quando arriveranno le foto dei gattini, chiudiamo la pagina,
chiudiamo,
però diciamo subito perché...
Finalmente posso dare quella là che voglio. Sono quattro giorni che voglio darla. Quello dello spaventa uccelli.
Dello spaventa uccelli.
Dello zoo. È talmente indietro che non la trovo più.
Non la trovi più, va bene.
Comincia tu, va là, intanto che tiro fuori lo spaventa uccelli.
Allora, sapete che fra pisani e livornesi le cose non vanno benissimo.
No.
Nel senso che storicamente fra pisani e livornesi non si vedono bene. Per rendere ancora più complicata la situazione, il sindaco di Pisa, che tra l'altro è candidato alle elezioni, quindi devono fare poi il ballottaggio, che ha preso il 49,88%, Michele Conti, ha deciso di chiedere il riconoscimento della quella che a Genova si chiama la farinata di ceci, a Pisa si chiama la cecina. Okay? E vuole il riconoscimento della cecina come prodotto di origine della zona di Pisa. Fatto sta che a Livorno, dove ne hanno una simile che si chiama torta, è sempre quella roba lì, cioè la farina di ceci nell'acqua, nell'olio, poi la butti in forno e fai la farinata di ceci. Bene, a quelli di Livorno se la sono presa tantissimo. Dicono che è una proposta soltanto esclusivamente elettorale, è un piatto che appartiene a tutta quella zona lì, quindi andiamo dalla Toscana fino alla Liguria, ma andiamo fino alla anche in Provenza, perché anche in Francia, nella zona di Cannes e nella zona del sud della Francia si fa un prodotto simile, loro mettono anche il pepe eccetera eccetera, e quindi grandi polemiche fra Pisa e Livorno, questi qua non riescono mai a mettersi d'accordo su niente, quindi mo c'è pure la torta o la cecina o la farinata, o chiamatela come cavolo volete.
Ma scusa, ma invece questa cosa che... Ma non potremmo liberalizzare la questione del da dove arriva il cibo? Ma chi se ne frega, no?
Eh no, figurati, cioè, quelli del parmigiano reggiano, secondo te,
sono lì a
sventolare gli asciugamani.
Quello sì, ma intendo.
Sì, intendi.
Un conto è la denominazione di origine controllata.
Esatto.
Però la farinata...
loro dicono che la loro...
Non puoi chiamarla così.
Esatto. No, la cecina, perché si chiama cecina,
sì, tutto
fatta
chiaro.
Coi ceci, Ceci è soltanto a Pisa, quindi fuori da Pisa non la puoi chiamare Cecina, e figurati, finimondo fra Pisa e Livorno.
Come possono chiamarla Cecina con vicino la città di Cecina?
Lo so, però si chiama Cecina con l'accento sulla I, perché è specificato questa cosa, cioè c'è l'accento sulla I.
Allora, se è scatenata la ridda, chi manda il primo foto di gattino sul muro di Facebook di Muoviti Muoviti, sei un cretino, Gattuso.
No,
io ti dico,
favore,
che Giulio
no.
ci dà un'anticipazione e ci manda la foto del suo gatto che caga nel compostaggio.
Cioè, prima ci anticipa il contenuto della foto prima della foto. Ma non ci
credere,
mamma mia. Ah.
Vabbè, va là, l'ho trovata, eh?
No, l'hai trovata.
L'ho trovata.
Bravo, bravo.
Nello zoo di Blackpool, in Inghilterra, c'è un'emergenza gabbiani.
No, davvero?
Sì.
Ma perché attaccano le persone?
Certo.
Ah, davvero?
I gabbiani sono...
aggressivi.
Gabbiani...
Ma poi, tra l'altro, i gabbiani sono grandi, eh? Cioè, sì. L'hai visto un gabbiano vicino? È grande.
Sì,
fa impressione.
Sì,
perché...
sì.
E quindi?
Perché i golosi pennuti si fiondano sul cibo delle persone e degli animali, rendendo la vita impossibile ai visitatori.
Oh mamma mia.
E a chi si occupa di dare da mangiare alle bestie.
Oh mamma mia.
Per cui, in sostanza, fa lo spaventapasseri.
Ah sì.
Solo che spaventi i gabbiani. Cioè, praticamente offrono lavoro a della gente che si trasforma si veste da grosso uccello.
Sì.
Ma grosso,
Sì.
Con il becco, le ali.
Sì, ah, ok.
Il piumaggio.
Cioè, come quelli del gruppo Funky Brass Band che vengono alla festa di Radio Popolare.
Come loro.
Perché sul palco si vestono così,
Esattamente. Però la paga è così così. Ha detto che non ne hanno trovati tanti.
Sì. No, ma veramente stanno mettendo tutti i gattini sulla pagina Facebook. Ma io non ho parole. Porca miseria. Ma non vi si può dire niente. Ma io non lo so. Allora, c'è un problema con i semafori a Forte dei Marmi. Nel senso che. Non è un problema. I semafori a Forte dei Marmi pare che funzioni talmente bene che dall'Università di Mosca, non è uno scherzo, è vera questa, si è presentato un docente, l'ingegner Borisov, per studiare il funzionamento e i cicli semaforici di Forte dei Marmi. È rimasto diversi giorni per approfondire la tematica, si è confrontato col comandante della polizia municipale, si è confrontato con un agente della polizia locale che si chiama Simone, che ha fatto da interprete perché conosce il russo. Quindi c'è questa roba del fatto che i semafori di Forte dei Marmi sono studiati dagli ingegneri semaforici di Mosca, perché probabilmente a Mosca hanno un problema sulle tempistiche, non lo so, però la notizia è che per qualche giorno questo professore russo dell'Università di Mosca è venuto a studiare i semafori. Dove è andato? È andato a Forte dei Marmi.
Io non ci posso
insegna
dire.
Sviluppo urbano e regionale.
Pure, è pure un professore.
Sì, all'Istituto di Economia e Politica dei Trasporti all'Università di Mosca. Si chiama Borisov ed è andato a Forte dei Marmi. Cioè, so che sembra strano, ma è così. Credo che a Mosca abbiano altri problemi oltre ai semafori, però questo è venuto a Forte dei Marmi. Guarda che ce ne sono di notizie strane.
Allora, c'è una notizia che mi ha lasciato interdetto, sì. C'è anche il video, è a testimonianza.
Sì.
Mi ha lasciato interdetto e quindi non è che si noti molta differenza rispetto a prima che vedessi la notizia stessa, evidentemente. Allora, se non ho capito male, Russia e Uganda hanno sottoscritto un patto di non proliferazione armi nel cosmo.
Ah, allora, su Russia bene, l'Uganda a livello di attività spaziale...
Cioè, e poi tipo un dibattista qualsiasi ci dice: ecco, la Russia è isolata. No, non è isolata, guarda qua.
No, scusa, fammi capire, ma a livello di, cioè, negli ultimi 50 anni, raccontami un po' l'attività spaziale dell'Uganda, perché magari me la sono persa.
Secondo me è un fake. No, non è un fake, c'è qua il video, ce l'ho qua davanti, lo sto guardando.
C'è il video di cosa?
E loro che firmano.
Ho capito, ma due che firmano è...
Ma no, ce n'è uno che firma con la bandiera rossa e uno con la bandiera ugandese. Uno è Lavrov, lo vedi, ormai lo conosciamo.
L'altro?
E l'altro ha tutto l'aspetto di uno di...
Sta facendo il razzismo.
Ma no,
no,
che
stai
cazzo,
facendo razzismo.
Cioè, amica, c'è una persona afroamericana con la bandiera dell'Uganda che firma delle cose tendenzialmente.
Sei un razzista.
Sei un razzista.
Sei un razzista perché...
Di merda.
Perché
sei un razzista di merda.
Perché quello nero è dell'Uganda adesso. C'è razzismo.
Ma
perché non può esserci un nero russo?
L'altro
adesso.
È Lavrov.
Sei razzista, basta.
Vabbè, comunque il patto di non proliferazione per armi cosmiche
è bello.
Credo che sia, allora, patto di non proliferazione per armi cosmiche, Atlas UFO robot.
Sì, esatto. Quindi il raggio laser.
I componenti di GIG e la curvatura, il viaggio di curvatura di Star Trek.
Quindi anche la spada laser. Tutto. Spada laser in Uganda,
beh,
no.
Non possono fare la morte nera. E sì, sto facendo sì, razzismo.
Esatto. Sei razzista. Non detto che sei razzista, vedi che sei razzista.
Sei un cretino. Vabbè, basta. No, ancora?
No, allora ce n'è un'altra.
La Bibbia da $1 milione?
Beh, la Bibbia da $1 milione?
No, da 38 milioni di dollari.
38 milioni di dollari.
Sì.
È stata, diciamo, battuta all'asta oggi. È una, diciamo, una Bibbia particolarmente antica ed è stata assegnata per 38 milioni di dollari. L'assegnazione è avvenuta negli 38,1 milioni di dollari, è un codice cartaceo, un bel librone, sarà alto almeno un buon 15 centimetri, scritto in, diciamo, in caratteri, sembra una scrittura quasi araba da un certo punto di vista, beh, sicuramente del Medio Oriente, e una Bibbia che risale a qualche centinaio di anni fa, è stata conservata, scritta a mano, tutta manuale, 38,1
milioni di dollari.
Esatto, 30, a me bastava lo 0,1, ti dico.
Niente male per un libro di fantasia.
Fantasy. Dobbiamo prendere il Signore degli Anelli.
E siamo già due, sì, vediamo quanto arrivo. Beh, esatto. Allora, noi in una puntata alla settimana noi proviamo a farci chiudere.
Sì.
E poi vediamo come va.
Il giovedì tendenzialmente. Il giovedì.
Va bene, basta. Hanno beccato quelli 5 almeno. Hanno beccato 5 di quelli. Ne avevamo parlato quando l'hanno fatto. Quando si sono fatti 113 milioni di euro in gioielli al castello di Dresda. Ti ricordi?
Sì.
Che ne avevamo parlato. E a fine 2021, comincia a essere un pezzo fa. E niente, ne ha beccati 5.
Ah, okay.
Pare che la banda fosse circa di 20.
Ah, però, tanti però.
Cazzo,
Senti, c'è un'ultima notizia che arriva da Pieve di Cadore. Oggi molto Pieve di Cadore sta puntata. Molto Pieve di Cadore.
Che ti dà l'idea.
Esatto. Allora, grande allarme a Pieve di Cadore, vicino al ponte, perché a un certo punto sono comparse due scarpe. C'è il ponte a Pieve di Cadore, no? C'è il ponte. Sono comparse due scarpe, panico, vigili del fuoco. Tu dici, ma perché se ci sono semplicemente due scarpe?
Caspita.
C'è il ponte. Uno dice, ma perché? Scusa, ma quando uno si suicida si toglie le scarpe? Fammi capire questa cosa.
Sì, solitamente sì.
Ma come solitamente sì? Cioè, tolgo le scarpe prima di suicidarsi.
Ma guarda che c'è anche una roba brutta da dire, ma anche quelli che si gettano nel vuoto senza acqua sotto. Tu non ti ricordi la media gioventù?
No. Non me lo ricordo.
Sai che il fratello di lui. Allora è il momento in cui spoileriamo le cose belle della vita. La meglio gioventù. A un certo punto il fratello purtroppo fa questa cosa qua. Si toglie le scarpe prima di mettersi.
Ma pensa.
Ma proprio c'è proprio che l'inquadratura anche.
Quindi allora hanno trovato queste due scarpe. Si temeva un suicidio. Vigili del fuoco iniziano a cercare sotto il ponte se c'era. Poi a un certo punto si scopre che erano cadute da un'auto che transitava lì in zona e quindi. Niente,
cadute da un'auto, non l'ha buttate giù.
No, cadute da un'auto. Scarpe abbandonate, allarme rientrato, vigili del fuoco, via, tutti a casa e a posto così.
Tutti a casa.
Comunque, noi avremo l'opportunità di il piacere di
salute,
avere.
Salute, amore.
Lo so, ma quando stai parlando succede, ma non ho fatto niente, semplicemente ho avuto un piccolo stranguglione. Avremo il piacere di avere in onda fra circa 40 minuti. La neoeletta sindaca di Pieve di Cadore. Questa non è una notizia di lancio, però guarda caso
però,
c'era, ne
però,
abbiamo parlato.
Allora. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo subito dopo. Queste Muoviti Muoviti Radio Popolare.
Durenda indurendum darum deirum durenda indurendum darum da dodradetti tottari un darum deirum tetradetti tontari un darum da.
E prima mia madre, e poi la mia fidanzata, e ancora un mio amico. E io nella mia testa dicevo, ma cazzo, ma tutti adesso mi dovete chiamare che inizia Muoviti Muoviti.
Yeah.
Brano serio per ospite serio. Vestiamo, smettiamo di fargli scemi.
Che è i prossimi 20 secondi.
20 secondi che è giovedì ed è il giorno in cui ospitiamo i presidi delle scuole superiori. Il brano è Black, sono i Black Curtains. Il brano è In the Bag alle 18 e... Anzi, scusate, alle 6:06, sì. Questa è Radio Popolare. Lo sapete, giovedì andiamo in presidenza. Non siamo noi ad avere la ramanzina, a subire la ramanzina, ma siamo noi a confrontarci, ecco, con l'interlocutore che è il capovillaggio.
Il capocantiere.
Il capoclan.
Il sindaco.
Tipo dell'Endrina.
No, per favore.
Il caposcout.
Il capo... capomastro.
Il capotribù.
No, capotribù no.
Capocantiere.
Capocantiere l'ho già detto.
Team leader.
Team leader, sì, bello. Il manager.
Il CEO.
Sì.
Il CEO, l'amministratore delegato di una grande azienda da centinaia e centinaia di dipendenti, anche se non credo che la professoressa Cozzi gradirà sentire metaforicamente chiamare così l'istituto scolastico che dirige. Andiamo a San Daniele, nel Friuli, in provincia di Udine. L'istituto è il Manzini e il preside ospite di questa settimana è la professoressa o dirigente scolastico Carla Cozzi. Buonasera.
Buonasera a voi. Certo che ne avete di fantasia quando definite i dirigenti scolastici.
Ma se ne è riconosciuta in uno di questi oppure è tutto lontanissimo dalla sua visione di dirigente scolastico?
No, qualcosa
no,
ci sta.
Vanno bene quasi tutti. Noi che abbiamo anche un corso di costruzione ambiente territorio, capocantiere, capomastro, va benissimo.
Infatti vedo costruzione ambiente territorio, CAT con avvione del corso New CAT. Poi fate anche liceo scientifico, liceo linguistico, scienze umane, amministrazione, finanza e marketing con potenziamento, corso contabilità e francese professionale. Ho detto tutto?
Tutto, perfettamente.
Perfetto. Più o meno quanti studenti e quanti docenti avete al Manzini?
Noi siamo una scuola della zona collinare, quindi siamo con un numero decisamente contenuto, abbiamo 450 studenti e circa un centinaio di docenti.
Urca.
Effettivamente è un numero che nei nostri, diciamo,
lascia molto
nel nostri viaggio. Noi abbiamo fatto un viaggio, siamo andati da Milano a Genova, alla Puglia, al Friuli, al centro Italia, nella zona di Napoli. Abbiamo viaggiato un po' in tutta la scuola italiana in quest'anno. E effettivamente un numero così basso raramente ci è capitato di trovarlo.
Sì, ed è anche vero che quando chiediamo il numero degli studenti, o come dire, come è fatta la scuola, di rado ci dicono il numero dei professori.
Sì, no, infatti parlano soprattutto degli studenti,
va bene. Senta, andiamo purtroppo sulla cronaca. Al Manzini fate il CAT, costruzione, sì, ambiente e territorio.
Esatto.
Per cui c'è confronto su quello che sta accadendo in queste ore in Emilia Romagna?
Decisamente. Loro, diciamo, sono il corso che ingloba i vecchi geometri, ma con le nuove prospettive di lavoro ovviamente cominciano a ruotare un po' a 360 gradi, quindi si va molto verso anche il rispetto ambientale, le nuove tecniche di costruzione, e decisamente quello che sta succedendo in Emilia Romagna fa riflettere, no? Come salvaguardare l'ambiente onde evitare che ci siano questi disastri. Loro vivranno il loro futuro proprio in questo campo, e quindi in questo periodo decisamente hanno grandi fonti di ispirazione per poter in un certo senso capire come utilizzare anche le nuove tecnologie, non solo in previsione di, ma come evitare.
Senta, il New CAT che cos'è? È successivo?
Allora, sì, ci siamo confrontati con le aziende del territorio. Noi siamo una piccola realtà, ma che vive in un territorio decisamente attivo dal punto di vista industriale, e quindi abbiamo chiesto, cioè, che cosa a voi interessa che i nostri ragazzi sviluppino all'interno della scuola, non che ci facciano una lista della spesa, ma che ci dicano come poi questi ragazzi, una volta che arrivano nel mondo del lavoro, non siano dei libri che parlano, ma avete delle competenze. E quindi loro ci hanno detto, molto importante la virata sulla modellazione, quindi il geometra non è più solo quello che farà i rilievi, ma che modella, progetta, e quindi andiamo in modellazione, sulla modellazione 3D, e il prossimo anno avremo l'acquisto dei droni, quindi anche fare rilievi utilizzando le nuove tecnologie. I ragazzi avranno un brevetto e loro saranno tra i primi ad avere un brevetto che poi verrà riconosciuto a livello europeo. Quindi
brevetto sull'utilizzo dei droni?
Sull'utilizzo dei droni, esatto, perché è necessario che ci sia proprio una competenza specifica e qui gli insegnanti si stanno formando, perché non abbiamo neanche insegnanti che abbiano sì. tutta questa formazione, no? E sono formati, stanno facendo un corso, dicono formati da un ragazzo che si è formato, quindi tutto gente giovane che si sta muovendo in campi nuovi, ma che saranno vecchi quando questi ragazzi ancora un po' finiranno certo. il loro percorso di studi.
Senti, ma il budget per tutto questo è all'interno del normale, come dire, il budget normale dell'istituzione? Ce la facciamo?
Ce la facciamo perché, diciamo così, sfortunatamente tra il Covid e il PNRR stanno arrivando dei
un
fondi.
Pacco di soldi!
Esatto.
Stanno arrivando
esatto.
un pacco di soldi. Beh,
esatto.
Ha detto la preside, no? Ha detto io Gattuso.
Sì, sì, stanno arrivando dei fondi che cerchiamo di diciamo così, inserire in capitoli che ci possono appunto aiutare ad aiutare questi ragazzi poi ad affrontare sempre di più la pratica rispetto alla teoria, no? Per avere queste competenze, per mettere mano, vediamo che loro ottengono risultati migliori di quando sono in classe semplicemente davanti a un testo. Quindi fargli anche sperimentare, provare, mettersi in gioco, perché modellare e vedere poi che la stampante 3D ti fa il modellino di quello che tu hai prodotto e disegnato è diverso, no? Dal vedere il prodotto certo. realizzato disegnato su una pagina di un libro di testo, che è fondamentale il libro di testo, per carità, è anche la lezione teorica, però bisogna fargli fare, soprattutto ai tecnici, farli sperimentare.
Ecco, senta professoressa Cozzi, nell'ambito del CAT, quindi costruzione, ambiente e territorio, ma immagino anche amministrazione, finanza e marketing, mi sembra di capire che gran parte degli studenti vostri quando escono sono già indirizzati verso il mondo del lavoro. In che percentuale poi proseguono il corso di studi e quanti vanno magari a fare un'attività di praticantato oppure un'attività di affiancamento direttamente nel mondo del lavoro?
Ma diciamo che loro già con le esperienze di alternanza sì. Incontrano il mondo del lavoro. Se poi dimostrano anche delle competenze, solitamente le aziende li richiedono subito e quindi hanno già una buona prospettiva lavorativa. E alcuni di loro preferiscono continuare, chi in architettura, chi in economia o addirittura anche giurisprudenza, perché economia, finanza e marketing hanno anche diritto, economia politica, no? Sì. Quindi diciamo che è un settore che vira più sul mondo del lavoro, però abbiamo anche una percentuale, diciamo così, più piccola rispetto a quelle dei licei che si inserisce anche nel mondo dell'università.
Per questi corsi, diciamo, di cui abbiamo parlato, quindi il CAT e gli altri, più o meno percentualmente quanti proseguono il corso di studio e quanti entrano nel mondo del lavoro? Più o meno.
Ma un 20% per l'università e il resto entra subito nel mondo del lavoro.
Okay.
Sì.
Va bene, abbiamo la professoressa Carla Cozzi del Manzini di San Daniele del Friuli, oggi ospite per la rubrica della presidenza. Io continuo a tornare sull'attualità.
Sì.
Sì. Ci sono state, io non so se la sua scuola è direttamente interessata dal tema, però io mi ricordo quando ero studente, ai tempi, a Milano si dice ai tempi del Carlo Codega, per dire un sacco di tempo fa, che quando c'erano le elezioni, se la tua scuola era
sede di
seggio, era tutto un casino, smettevi due giorni prima di andare a scuola e montavano e smontavano e poi per due giorni dopo non andavi, dovevi stare attento, se ti beccavano a scrivere all'interno del seggio elettorale ti facevano un mazzo così eccetera eccetera. Ora non so se il Manzini è stato sede di seggio elettorale in ecco, com'è che funziona adesso la dinamica del cambio di destinazione d'uso temporaneo della scuola?
Allora noi siamo sede di seggio elettorale e quindi abbiamo anche più volte in un anno scolastico queste richieste, e per evitare che i ragazzi rimangano a casa tutti i giorni, noi abbiamo una task force all'interno che predispone una rotazione, quindi noi diamo i locali all'amministrazione comunale, ma utilizziamo i locali che restano liberi per far tornare le classi, quindi dal sabato al lunedì, quest'anno anche il martedì perché avevamo anche le elezioni comunali e quindi lo spoglio poteva proseguire, i ragazzi sono rimasti a casa un giorno perché a rotazione li facevamo partecipare. In più, se è periodo così primaverile si organizzano anche le uscite, quindi una bella camminata all'ospedale che abbiamo qui vicino per fare un'attività di ricerca, alcune classi le abbiamo mandate a fare attività sportiva, in modo tale che creiamo un piano B, in modo tale che loro non siano a casa, non tanto perché insomma, quei tre giorni altrimenti cosa facciamo, ma ci rendiamo conto che abbiamo intanto molti ragazzi con disabilità e quindi le famiglie avrebbero delle difficoltà, certo. Ma anche le famiglie con ragazzini normalmente che vengono a scuola e trovarseli a casa tanti giorni crea chiaro. Dei problemi.
Allora, ci mettiamo
anche in quest'ottica.
Noi andiamo a chiudere con i presidi, con le consuete e tormentate domande a raffica, però ne faccio una nuova. Quindi potendo scegliere, preferirebbe che nella sua scuola, che la sua scuola non fosse seggio elettorale? Potendo scegliere.
Ah, guardi, secondo gli insegnanti diciamo di sì, dovremmo sempre fare questa richiesta, però noi pensiamo anche che l'avere la popolazione che entra e vede questa scuola, perché ripeto, noi siamo piccoli e quindi abbiamo bisogno anche di farci conoscere all'esterno, no? Quindi anche il fatto che vengano, ci visitino, diano un'occhiata ai cartelloni che ci sono, alle mostre che abbiamo per i corridoi, potrebbe essere una buona soluzione.
Okay.
Se non utilizzassero le scuole effettivamente, tra soprattutto dopo il Covid, per le pulizie, sa, l'igienizzazione, la sanitizzazione, creano un po' di disservizio, ma insomma votare è anche importante che i ragazzi si rendano conto che c'è questa cosa che è un compito decisamente importante.
Allora, le domande a raffica, domande rapide, risposte altrettanto rapide. I banchi a rotelle per lei sono una cosa utile oppure come la corazzata Potionkin nel film di Fantozzi?
No, li abbiamo utilizzati, appoggiandoci anche a un'associazione, lo Scriptorium, che è una chicca qui a San Daniele, e quindi loro li abbiamo spostati da loro in modo tale che ci hanno creato un'aula di sfogo in cui possiamo andare a lavorare quando qui, che siamo al completo, non abbiamo altri spazi. Quindi li abbiamo riutilizzati, reinventati.
E quindi è un sì. Numero ideale di studenti in una classe?
Beh, una ventina.
Se potesse avere una bacchetta magica per aggiungere una materia o magari toglierne una dal suo corso di studi?
Io credo la gestione delle emozioni, sia di ragazzi che di adulti. Ultimamente tante difficoltà a livello relazionale, a ricominciare a frequentarsi, a parlarsi, a guardarsi negli occhi, a dirsi le cose senza lo strumento tecnologico che tanto ha tanti problemi ha creato.
Allora, quindi, bella materia.
Bella materia, difficile.
Infatti è la prima che ci propone una materia di questo tipo.
Sì, e guardi, le dirò di più. Tutte le volte abbiamo un preside alla settimana da più di un anno, per cui uno dice, vabbè, le interviste sono sempre tutte uguali. No, non è vero. Tutte le volte arriva qualche cosa di diverso. In questo caso, più delle altre cose che ci ha raccontato, professoressa, proprio questa risposta. Mi immagino anche la difficoltà di organizzarla per gli adulti.
Emotivamente parlando, grosse difficoltà.
Certo.
Proprio sia di grandi che sono veramente sotto pressione, sia che siano le famiglie che siano i docenti, quando si ritrovano davanti dei ragazzini che non sai più come dire.
Come prenderli.
Una luce in fondo al tunnel, c'è la luce, non mangiano, si fanno male, autolesionismo, videogiochi, dici ragazzi calma, c'è una speranza in fondo al tunnel, e li vedi così che si lasciano andare, e quindi l'adulto va in crisi, che sia genitore che sia docente, fa fatica a rimanere sul pezzo, no? E quindi
andiamo...
è molto importante questo.
Brava prof, siamo d'accordo con lei. Chiudiamo con l'ultima classica domanda: se a 16 anni la giovane Carla le avessero detto che sarebbe stata preside di una scuola superiore, cosa avrebbe risposto? Sia sincera.
Assolutamente no, io adoravo insegnare, mi pento ogni mattina, questa scelta che mi ha portato via, quello che a me piace tanto, il contatto con i ragazzi, mi ritrovo qui in mezzo alle scartoffie, ma così insomma.
È un po' come Montalbano, il Montalbano di Camilleri che odia firmare tutti i verbali e le cose.
Esattamente.
Esatto.
Arrivederci, grazie di essere stata con noi, la professoressa Carla Cozzi del Manzini di San Daniele del Feriuli, ciao!
Grazie a voi, buona continuazione, arrivederci.
Andiamo al giro popolare prima del GR Popolare Network. Oggi tappa numero 12 da Bra a Rivoli. Ha vinto Nico Denz.
Davanti ai compagni di fuga Squins e Berwick. Però c'è da sottolineare una cosa. Perché Guido Foddis non azzecca un pronostico che sia uno da due anni a questa parte, forse anche di più. Però due giorni fa lui ha intervistato, lui e solo lui, Alessandro Tonelli, dietro il pullman della squadra di Alessandro Tonelli, l'ha aspettato lì mentre lui era stanco, voleva salire sul pullman, invece Tonelli si è fermato, lui gli ha fatto le domande e Tonelli oggi era lì che stava per vincere la tappa, vero Guido?
È vero, che fiuto ragazzi. Comunque non ho preso il pronostico, ma sono due giorni che manco me lo chiedete.
No, come faccio a indovinare? Perché andiamo un po' lunghi ogni tanto, non c'è tempo, è quello. Adesso te lo chiediamo, oggi te lo chiediamo.
No, anche perché voglio sentirmi dire di nuovo, che fiuto ragazzi!
Allora,
segugio.
Esatto, la maglia rosa, tanto per dare la classifica, è ancora Geraint Thomas, che è a 2 secondi su Roglic, lo sloveno, e 22 secondi sul portoghese Almeida. Tra l'altro Geraint Thomas, protagonista proprio ieri sera di un bellissimo tweet, non so se l'hai visto Guido Foddis.
Ma che? Bevevo e mangiavo ieri sera.
Allora lui ha fatto questo tweet, ha fatto la foto alla tazza del cesso del suo albergo e ha scritto questa cosa: questa sera si prospetta una bellissima serata dopo una gara, una tappa durissima, sono stanchissimo, è bello essere in un hotel a 5 stelle, e c'è la foto di questa tazza del cesso con delle strisce scure, probabilmente dovute al, non pensate male, ma dovute soltanto alla ruggine dei tubi, però non è una bella immagine con cui il ciclista maglia rosa viene accolto in albergo. Questo è una curiosità su Geraint Thomas maglia rosa al momento del Giro d'Italia. Com'è andata la tua tappa oggi, Guido?
Ma oggi la tappa è stata minacciata di pioggia, ma in realtà Rivoli non è venuta giù acqua, ne è venuta sui passi che hanno dovuto fare sopra Torino. Non era una tappa da scalatori, era una tappa da fuggitivi. Io francamente l'ho vissuta al calduccio della sala stampa, dove c'era un buffet di una scuola alberghiera di Rivoli. E quindi sono stati molto accoglienti, dire che a un certo punto ero in suggestione, perché sono andato al buffet, c'ero io unico cliente, perché avevano appena
aperto. Ma lì per 10, diciamo la verità, Guido.
No, ma erano in 20 a dovermi servire, 20 ragazzi dell'alberghiera, quindi ho detto ragazzi siete 20 contro 1, non so da dove cominciare, facciamo che riempite tutti assieme il mio piatto, e così è venuta fuori una fornitura d'esercito.
Voto al buffet di Rivoli?
Beh, guarda, un bel 8 ci sta.
Perfetto. Ricordiamo che tu sei al Giro d'Italia anche per fare il Giro Popolare. Domani c'è un altro appuntamento, domani venerdì 19, ne parleremo anche domani in trasmissione, però se vuoi iniziare a preannunciarlo, così se magari qualcuno è in zona e intende partecipare alle dritte.
Ogni tanto ci scrivono, ma la tal tappa lo trovate. Sì, lo trovate, è lì, lo vedete, è l'unico che fa il Giro Popolare, è impossibile.
L'unica cosa che voglio dire a chi mi vuole trovare è mai a mani vuote,
a mani vuote, non è che gli dovete,
no, i capponi, la storia dei capponi,
certo.
Non è che gli dovete portare delle collanine o degli anellini, mani vuote deve essere roba, diciamo, commestibile, giusto Guido?
Se collana deve essere di aglio, ecco, che è una delle mie cose preferite.
Davvero? Ma pensa, vedi, le passioni di Guido Foddis, l'aglio, ma pensa un po' te. Senti, diamo allora la dritta per domani sera e le indicazioni per domani sera?
Domani sera Circolo Arci il Pecco, che è dalle parti di Ivrea, ma io francamente aspetto che mi mandino la posizione Maps, però su Muoviti Radio, sì, Popolare Repubblica, trovate la promozione dell'evento. So che è un circolo carinissimo, piccolino, sì, ma molto popolare. Perfetto. Nel senso che si fa spesso colletta anche per
appuntamento per alle 21?
Come?
A che ora? Alle 21 ci si vede?
Alle 21, sì, come sempre. Sì, alle 21, certo.
L'ascoltatore ci dice: a questo punto, scrive Lorenzo al 331-6214013, a questo punto più che pronostici ci interessano i menù.
Vabbè, quello sicuramente è una cosa in cui mi so esprimere meglio dei pronostici, non ci sono discussioni. Domattina, ve lo dico, incontrerò un sindaco, il sindaco di Vidracco, che mi ha dato appuntamento perché vuole capire meglio quello che faccio. A questo punto, se qualche ascoltatore mi vuole spiegare
allora,
cosa faccio,
certo.
Mi
scrive. A che ora lo vedi? Perché fissiamo anche noi un appuntamento con il sindaco di Vidracco, che così ce lo spiega anche lui poi dopo a noi.
Esatto, dunque verso le 8:30, un orario dell'analisi del sangue per me, farò questa.
Ma che cazzo di ospedali frequenti? Sì. Si va alle 7 a prendere il sangue, no? Alle 8:30.
No, a Ferrara anche alle 10.
Bravo, bravo Guido, bravo. Questi medici che si svegliano presto hanno rotto le balle. Maglia nera resta Campbell Stewart, neozelandese, con circa 5 minuti di vantaggio su Yukiya Arashiro, il giapponese, e Otto Vergarde, che è belga. Questa è la classifica della maglia nera. Vai, hai un minuto per fare il pronostico. Buonanotte.
E dirci
il
quello che vuoi
sulla tappa di domani, che è una tappa di quelle toste, perché ci sono salite, c'è il Gran San Bernardo che non si andrà su in cima.
No,
aspetta,
no,
aspetta.
Che non si... il traforo,
esatto, lo stavo dicendo, si fa il Gran San Bernardo ma non si va in cima, si farà il traforo e poi si arriverà a Cramontana, 199 km da Borgo Franco di Ivrea a Cramontana. Comunque arrivo in salita con tre salite, tra cui appunto il Gran San Bernardo, non in cima ma col traforo. Vai Guido.
Mi gioco l'Astra Martinez della Cofidis, puntata sicura.
Perché?
Boh, perché sto leggendo l'elenco dei corridori in questo momento, è uno dei pochi che non si è ritirato, ecco.
Ma cos'è? Ma senti, ma vincono per sfinimento quest'anno?
Ma sì, io oggi tra l'altro ho intervistato Iacchi, che rimane l'unica speranza italiana.
Bravo.
È della Corratec, no? È l'unica nostra bandiera da sventolare, però deve darsi da fare perché Campbell è un bel lentone.
Esatto. Quindi, il neozelandese ha 5 minuti di vantaggio sul giapponese, ne avrà almeno 10 o 15 su Yaki, quindi deve nascondersi dietro gli alberi nella zona d'arrivo Yaki per riuscire a fare un ritardo maggiore e beccare la maglia nera.
Mi ha spiegato Iacchi che è corridore da terza settimana, cioè lui inizia ad andare più piano alla terza settimana. Lo aspettiamo sulle grandi salite, Iacchi.
Va bene. Rimandiamo tutti alle pagine Facebook di Muoviti Muoviti con le grandi interviste che continuano di Guido Foddis. Grazie mille a te e anche a Arianna. Ciao.
A presto, ciao, ciao.
A domani col Giro Popolare.
Ascoltatrici, ora in onda il GR di Popolare. Buongiorno. È un maschio, sì. No, no, non morde. Sono in giro col cane, scusate. Ascoltatori e ascoltatrici, va ora in onda il GR di Mago, vieni qua! Niente ragazzi, non riuscirò a sentirmi parte di voi. Ciao.
Möt, o anzi, come dicono da queste parti in Valle Camonica, desbranet fo...
E ora via con la terza delle tre mezz'ore di Muoviti, Muoviti. Nel GR delle 18:30.
Sì. Esprimiti con parole.
Nel GR delle 18:30 potrebbero anche annunciare che arrivano gli alieni. Io non ne so nulla perché sono di là a sentire al volo i messaggi audio WhatsApp.
Sì. Beh, hanno detto che sabato e domenica piove, quindi è una buona notizia. No, ma è una buona notizia per Radio Popolare.
Io ti sento.
Sì, è entrato lo studio 1, va bene, tutto a posto.
No, dicevo che la buona notizia è che dato che Radio Popolare dal 76 non azzecca una previsione meteo che sia una, sì. Il fatto che abbiano detto che piove ci fa ben sperare per il fine settimana.
Allora, non osate mai più mandare dei messaggi in cui la parola, mi spiace dirlo, mongoloide è utilizzata come un insulto. No. Perché vi giuro che vi caghiamo in testa, sta roba qua non si fa.
Ma davvero?
Non si fa. Ok? Mamma mia. Peccato neanche, perché il resto neanche, del messaggio secondo me andava bene.
Neanche alle scuole medie.
No, ragazzi, dai, scuole, cazzo, no. su.
Che tristezza.
Alle Alpini, era stata lei che si è vestita con la minigonna. Che quella roba lì ancora, È tutto quell'humus lì, è tutta quella roba lì.
Tristezza.
Uno. Mm. Numero due. Allora, lo so che ho detto afroamericano su Gandese.
Paco, un ugandese non è un afroamericano, è africano, fortunatamente.
Tra l'altro, secondo me, tra l'altro, questo era Giovanni.
Era Giovanni?
Sentilo.
Paco, un ugandese non è un afroamericano, è africano, fortunatamente.
Avete ragione, ma perché? Perché normalmente quando si fa, come dice, si parlava di Lavrov che di caucasico, e quindi il caucasico che non è caucasico ma è afroamericano. E mentre afroamericano
è nero, cioè non è che è offensivo.
Afroamericano è etnia, africano è provenienza geografica. Ah, okay. Quindi sì, mi spiace per Giovanni Storti che ha mandato l'audio, ma non è sbagliato. Piantatela di rompere le balle. Hola. Oh, poi invece mi attacca. Adesso arriva il genio totale e assoluto.
Sì, sì. Oggi grandi attacchi contro Facchini. Quindi.
No. Allora, arriva l'SMS un attimo fa, io amo la donna con il cane, al 331-6214013. E poi Jus, comunque la tipa col cane del messaggio che annuncia il GR ha una voce che lascia stare. Sì, c'è anche quella, è questa.
Attrici, ora in onda il GR di Popolare. Buongiorno, è un maschio, sì. No, non morde.
Sono in giro col cane, scusate.
Questo è il WhatsApp che ci avete mandato durante la puntata.
Cari ascoltatori, ecco a voi il radiogiornale di... No, signora, no, non morde. Sì, è maschio. No, scusate, ero in giro con mio figlio.
Sto male!
Bravissimo.
Sto male! Ci avete messo 161 puntate, ma avete perfettamente capito il significato di mettervi a disposizione i messaggi audio WhatsApp. Guarda che la parodia. Sì. Comunque l'ascoltatrice col cane vince tutto, perché cominciano a farle la parodia.
Sì, esatto, lei che ascoltatrice col cane, fatti viva che abbiamo bisogno di te.
Eccezione. Lo risentiamo?
Sì, dai, risentiamo.
Lo risentiamo, dai.
Vai. Merita.
Poi ci abbiamo anche riso sopra.
Cari ascoltatori, ecco a voi il radiogiornale di... No, signora, no, non morde. Sì, è maschio. No, scusate, ero in giro con mio figlio e vabbè, niente.
Va bene, va, dobbiamo andare. Un brano molto veloce. E poi...
La sindaca neo eletta alle elezioni amministrative di questo fine settimana. Andiamo in Veneto, andiamo in provincia di Belluno, andiamo in Cadore.
I'm crazy for no one to save me. And if I'm going to stay in the eyes, and if I'm going to stay in the eyes, and if I'm going to stay.
Minuti, noi ci spostiamo con Muoviti Muoviti e andare ancora a sondare quali sono i risultati più particolari o le notizie più peculiari che derivano dall'ultima tornata elettorale, e torniamo in Veneto.
Esatto, come abbiamo detto siamo in provincia di Belluno, siamo in Cadore, siamo per la precisione a Pieve di Cadore, dove è stata eletta sindaca l'avvocata Cindy Manusci. È la prima sindaca italiana di origine albanese, lei è italiana, ed è stata eletta con il 100% dei voti. Perché? Perché era l'unica candidata, però in quella situazione lì quello che è importante è raggiungere il quorum dei partecipanti al voto. Poi ci faremo spiegare da Cindy Manusci qual era questo quorum. Infatti hanno votato il 48,31% degli aventi diritto al voto, 1444 su 2989. Cindy Manusci è diventata sindaca. Buonasera sindaca.
Benvenuta.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, diciamoci la verità, non ha avuto avversari perché avevano paura.
No, mi verrebbe da dire spacco bottiglia, però forse una battuta non troppo conveniente per una giovane donna con un incarico istituzionale con un peso come il mio. E lo avrei fatto due giorni fa come battuta, adesso non me la posso permettere.
No, però, va bene, sì, cioè no, guardi, no. Ci ha letteralmente spiazzato con quella battuta, con questo.
Tra l'altro non so neanche se si è sentita bene, perché mi avevo riso talmente forte, va bene. Va bene. Brava sindaca.
Beh, spiazzare è diventata forse la mia professione ormai, no? Da qualche giorno a questa parte continuo a spiazzare e come dire, adesso le aspettative sono altissime, infatti mi devo dare una regolata, però è un bellissimo momento, è memorabile sicuramente.
Senta, ma come mai a Pieve di Cadore c'era soltanto un candidato sindaco, nel caso specifico c'era lei, e quindi una lista che è quella di Pieve Futura, che è quella che l'ha sostenuta? Cioè cos'era, uno scollamento nei confronti della politica? Qual è il problema di Pieve per cui anche nei paesi piccoli troviamo sempre due lì? Noi ne abbiamo intervistati questa settimana due candidati di un paesino in provincia di Sondrio che hanno finito 49 pari, 200 elettori hanno finito 49 pari. Ecco, per capire come mai c'era solo questa candidatura.
Ma guardi, è un problema nazionale. Il distaccamento, insomma, la disaffezione dalla politica la vediamo tutti i giorni e a tutti i livelli, anche le politiche e le amministrative, quelle grosse, insomma, delle città di un certo peso, nel senso che l'astensionismo ormai dilaga. E per cui se pensiamo alla difficoltà di andare a votare, figuriamoci, mi viene da dire, andare a gestire un comune, amministrarlo, quindi impegnarsi in prima persona ed esporsi così, non è così banale in questo momento storico, secondo me.
Ecco, sindaco Manusci, io la sottoporrei a una sorta di test. È una domanda a risposta multipla, ok? Allora, l'hanno attaccata di più perché è straniera, perché donna o perché ha 31 anni?
Perché sono di sinistra, forse.
Mi ha spiazzato con la quarta opzione.
No, davvero, è stata attaccata perché è di sinistra?
No, ma sì, dai, c'è stato un episodio così di piccolo vandalismo nei confronti dei manifesti elettorali nostri, e avevano scritto nel segreto delle urne Dio ti vede, la Manusci no, riprendendo un po' un motto
del 48 in Italia. Quindi c'è stato anche questo episodio qua. Senta, oggi è uscito un articolo di Michele Serra, un prestigioso editorialista di Repubblica, lei sicuramente ha visto, che esordiva dicendo: fra i lavori che gli italiani non vogliono più fare c'è quello del sindaco, e adesso vengono gli albanesi a rubarci pure il lavoro di sindaco.
Sì, l'ho letto, anzi avrò modo poi di ringraziarlo per il bellissimo articolo. E effettivamente non è un lavoro così ambito, perché poi le responsabilità sono molte e le rogne tante, e poi comunque un sindaco è sempre un parafulmine. E quando c'è qualcosa che non va, qualcosa di critico, si va sempre dal sindaco, voglio dire. E dall'altro canto, come diceva anche Serra nel suo articolo, non è anche un lavoro così ben eseguito, ecco. E quindi diciamo che sono più i almeno di primo acchito potrebbero sembrare di più i profili negativi rispetto a quelli positivi. Però secondo me la soddisfazione è tanta di mettersi in gioco per il proprio territorio, per il proprio comune, e quindi tutto questo prevale rispetto agli aspetti negativi. Poi magari tra 5 anni ne riparleremo, sarò di tutt'altra opinione.
Ecco, però, senta, lei è in una zona che è abbastanza vicina a Cortina, quindi tutto sommato verrà anche coinvolta nell'ambito delle Olimpiadi, e anche questa rappresenta una preoccupazione.
La solita fortuna dei giovani sindaci albanesi, donne di sinistra, il solito fortuna.
Si ritrovano anche, no? Ma allora sì, è una grossa preoccupazione. Da un lato è una grande chance per tutto il territorio, non soltanto per Cortina, perché poi voglio dire, per andare a Cortina occorrerà necessariamente passare anche per Pieve.
E lì gli facciamo pagare un fiorino, ogni turista che viene un fiorino. Si mette lì al confine del comune. Da dove venite? Dove andate? Un fiorino!
Un fiorino, esatto. Sì, forse più che Benigni, il sceriffo di Nottingham, andrò io stessa a recuperare le tasse. No, ma in realtà è una problematica non da poco, perché poi bisognerà vedere come verranno gestite le Olimpiadi e che strascico avranno, perché se poi andranno a costituire un'opportunità anche dopo il 2026 per il territorio è un conto, se invece si riveleranno, perdonatemi, essere così un usegetta del territorio, un'opportunità di sole poche settimane, invece ecco, è un altro conto ancora. Comunque, qua il problema è la mobilità, diciamo.
Esatto, perché voi siete dove arriva il treno? Il treno arriva lì, giusto?
No, a Calalzo.
Arriva il paese dopo.
Il paese dopo, esatto. Noi non siamo senza treno.
Voi siete al bivio fra Auronzo e Cortina, per capirci.
Bravissimo. Dove c'è il bivio. Esatto. Sì, a Tai di Cadore c'è il bivio, ed è una frazione appunto di Pieve. E proprio a Tai adesso partirà il grande cantiere per la variante, cosiddetta variante, che sostanzialmente prevede una galleria di quasi 1 chilometro che, tra virgolette, taglia il paese Tai, in modo anche da avere un traffico più fluido, perché non so se tra voi è già venuto a Cortina, però il traffico è un grosso problema, soprattutto in estate e nei periodi invernali di grandi flussi turistici.
Senta, quella lì è una zona di occhiali, Domegge, Lozzo di Cadore, anche Pieve, immagino.
E cos'è, studiato la Prologo di Pieve
no,
di Cadore?
No, è che io vado da Auronzo, passo sempre lì da Pieve di Cadore.
Guardi, sindaca, se vuole assumerlo come consulente della giunta, almeno me lo porta via qualche giorno all'anno.
Guardi, con le casse che abbiamo qua a Pieve, al massimo del volontariato potrò accettare. Però no, sì, è una zona di occhialeria nata qui, da Staffilo, insomma, tra tante altre, nella Valle del Cadore.
Quel settore lì com'è che sta andando lì in zona? Perché poi sono quei settori specifici di aree del paese molto, molto limitate, che però poi ogni tanto quando si va ad affrontare si scopre che c'è una crisi clamorosa. Sul settore dell'occhialeria come sta andando lì?
Allora, il settore dell'occhialeria ha avuto un forte tracollo nei primi anni del 2000, sostanzialmente. Qua era molto presente, anzi era proprio quasi monopolizzante come settore. Dopodiché, col fenomeno della localizzazione, le fabbriche, gran parte delle fabbriche, non tutte, alcune eroiche hanno resistito, per fortuna, però insomma sono scese a valle, a Longarone, poi anche proprio fuori dall'Italia per la produzione. E adesso qualcosa in realtà in controtendenza è tornato, per fortuna, però diciamo che è un settore in questo momento più sostenibile, cioè che non monopolizza tutto il resto. Ecco, adesso gli ultimi anni si sta puntando molto anche sul turismo qui in Cadore, ma giustamente, perché siamo circondati dalla bellezza.
Certo.
Va bene, sindaco, l'ultimissima cosa, giunta giovane?
Giovane, giovane, sì, però un bel misto, nel senso la metà di noi siamo appunto giovani, poi ho 30 anni in Italia, per fortuna sei ancora giovani, e l'altra metà invece no, sono persone l'esperienza, che hanno un po' più di esperienza, sì, non siamo fan del giovanilismo a tutti i costi.
In bocca al lupo sindaca, per qualsiasi cosa siamo qua, se le strappano un altro manifesto del comune, lei ci chiama, noi denunciamo pubblicamente, capito?
Vabbè, mo me lo segno.
Arrivederci sindaca. Grazie. Complimenti, alla
grazie.
Prossima.
Grazie a voi.
L'avvocata e sindaca Manusci, eletta Pieve di Cadore, Pieve Futura della lista. Vi ricordiamo che questa sera sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos ci sarà Northern Soul, il culto dei giovani ribelli, la presentazione del libro che ha questo titolo, che Cecilia Pesante e Claudia Agostoni. Qualche posto, pochi, presentatevi a sto punto e cercate di aver fortuna. Vi stupirà, ma non c'è Luca Parena inviato in Emilia Romagna?
Infatti è incredibile sta cosa.
Non so capito, avrà fatto morra cinese.
No, secondo me è andato in bagno quando lo hanno cercato. Dai che bisogna, Parena, bisogna andare in Emilia, non lo trovavano, certo, e certo. Ci ha spedito Mattia Guastafiero.
Guastafiero che però è in albergo.
Sì. Ciao ragazzi, sì, in albergo. È stata credo una punizione per i festeggiamenti del derby. Dopo la festa mi hanno detto adesso basta festeggiare, vai giù in Emilia Romagna, penso che sia stato quello la ragione vera.
L'ha presa malissimo Facchini, devo dirti questo.
Sei scemo. La Giad nerazzurra qua non tradisce mai.
Senti Mattia, tu in che zona ti trovi e quali sono le cose che hai visto oggi? Adesso torniamo
a vestire i panni della serietà.
Esatto, vestiamo i panni della serietà per questi ultimi 3 minuti di trasmissione, così hai anche la tempistica e poi ci sarà Esteri. Com'è la situazione che hai visto oggi?
Sì, esatto, a parte gli scherzi, qui sono ore molto, molto difficili, molto concitate, c'è un intero territorio che sta soffrendo, è quello dove mi trovo io adesso, Ravenna, nelle Ravennate, soprattutto la provincia ovest, perché questa notte c'è stata l'esondazione ancora di un altro fiume e dei canali consortili che sono collegati a questo fiume, si chiama fiume Lamone, e l'acqua ha sommerso varie cittadine, tra cui Lugo, Bagnacavallo, Villanova. Oggi sono stato proprio lì in quelle zone, è difficile descrivere la situazione. Un agricoltore che ho incontrato mi ha fatto salire a bordo del suo furgone, mi ha fatto fare un giro per la sua tenuta, una proprietà familiare, 100 ettari di terra, vigneti, campi di pomodori, di grano, sono tutti sommersi, la sua abitazione è sommersa e i danni sono altissimi. Lui mi ha detto circa 40.000 euro a ettaro, anche se è ancora molto presto per fare una stima iniziale dei danni. Ci sono delle frazioni che sono completamente isolate, anche se sono state risparmiate le case dall'acqua. Una bottega dove sono stato in un comune lì vicino che si chiama Traversara adesso ha quasi finito le scorte di frutta e verdura, perché naturalmente i camion non riescono a raggiungere queste zone, le uniche strade percorribili in auto sono piccole stradine di campagna molto strette che anch'io ho fatto fatica a raggiungere. Adesso la situazione è un po' in miglioramento, almeno per quelle che sono le condizioni meteo.
Ecco, in questo momento com'è la situazione? Non piove più?
No, non piove da giorni, però il cielo è sempre stato da giorni, da ore.
Infatti no, perché ieri vedevo un diluvio, quindi ok.
No, da quando sono arrivato io, cioè da ieri sera, non ha mai piovuto, se non proprio qualche goccia qui a Ravenna. Quindi non piove da ore, però il cielo è sempre stato grigio, coperto, carico di pioggia che poi non ha scaricato. Adesso nel pomeriggio giusto è spuntato qualche raggio di sole, ma adesso si sta coprendo di nuovo. Le prossime ore ancora sono incerte, non si sa bene quali sono le condizioni meteo e soprattutto che portata avranno le piogge. Si parla soprattutto nel weekend dovrebbe tornare a piovere, ma il problema qua non è tanto la pioggia, anzi sì, di sicuro la pioggia, ma è anche tutto il contesto, perché il terreno è talmente zuppo e bagnato che non riesce più ad assorbire l'acqua che si è accumulata nei giorni precedenti e quindi poi dalle colline l'acqua defluisce, non scarica, riemerge dai tombini, riemerge dai pozzi e poi risale, invade tutto, invade strade, invade case, manca l'elettricità in molte abitazioni, perché poi dove raggiunge il livello delle prese elettriche l'elettricità salta subito.
Certo.
Quindi c'è tutto questo contesto in cui gioca un ruolo fondamentale anche il mare. Si pensava che il mare con le maree, se si fossero ritirate, avrebbero scaricato un po' d'acqua.
Invece no, infatti no, questa cosa qua l'abbiamo anche raccontata. Senti Mattia, ti salutiamo perché dobbiamo andare alla linea esteri e
sai, tu sai,
sai benissimo
come funziona.
Quindi buona continuazione, certo. Buon lavoro, l'appuntamento per IGR in cui farai tutti i servizi e racconterai quello che sta succedendo nella zona di Ravenna in Emilia Romagna. Grazie mille Mattia Guastafierro.
Grazie a voi, ciao ragazzi.
Ciao, un abbraccio, buon lavoro, c'è Esteri, domani torniamo con Muoviti Muoviti, ciao.